Seconda lezione, seconda ora.
Parliamo della Pasqua. Sono i capitoli 12 e 13. Dirò praticamente solo dei titoli, soffermandomi un po' di più su qualcuno di questi titoli. Che cos'è la Pasqua? Una cosa che andrebbe molto sottolineata è che tutto il racconto della Pasqua sottolinea come essa sia la festa della comunione. Della comunione fra tutto il popolo, che deve essere unito. L'agnello, il sangue dell'agnello, prima di tutto ha questa funzione, che tutta l'assemblea lo immola e tutto il popolo vi partecipa, ciascuno alla propria casa. Tutti fanno la stessa cosa, nello stesso momento. Secondo titolo, ripeto, non commento, non mi fermo di più. Secondo titolo, la Pasqua è presentata come una festa di rinnovamento, di purificazione e rinnovamento della vita. Basta qui citare gli azimi e tutte le regole che stanno attorno all'eliminazione di ogni cosa lievitata. Tutto questo indica l'impegno a un rinnovamento, a una purificazione, a un rinnovamento della vita di tutto il popolo. Noi ne abbiamo un esempio questo significato applicato a Gesù, oltretutto. Abbiamo un esempio, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi. L'avevo segnato, comunque forse lo ricordate. Deve essere il capitolo 5, se non sbaglio. Ma non mi voglio... Il capitolo 5... versetti 6-8, quando Paolo cioè dice il nostro agnello pasquale è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non in mezzo eccetera, ma con azimi di purità e sincerità. Il segno della Pasqua come rinnovamento. Terzo titolo sulla Pasqua, qui mi fermo di più. La Pasqua, la festa della Pasqua è un memoriale, memoria, ricordo. Ricordare significa rendere presente il passato, significa essere uniti sia con la generazione che allora fu salvata, sia con le generazioni future che celebreranno il medesimo evento. Se c'è una caratteristica di questi due capitoli, 12 e 13, voi li avete davanti agli occhi, anzi una caratteristica che a noi, come siamo abituati abitualmente, disturba, è la mescolanza fra gli eventi, fra il racconto, e il rito, e le regole del rito. Guardate, prendiamo di nuovo la Bibbia in mano, per questo è il fatto macroscopico. Capitolo 11, capitolo 11 c'è un racconto di qualche cosa che succede, cioè c'è l'annuncio della decima piaga, del decimo colpo, l'annuncio solo. Poi dovrebbe succedere, no? Però non succede subito nel racconto biblico. All'inizio del capitolo 12 si parla di tutt'altro. Ci sono le istruzioni per la celebrazione della Pasqua, che si inseriscono dentro, che sembrano molto importanti perciò. Adesso si sta per... c'è l'ultimo colpo, poi c'è la liberazione, si sa già, tutto è finito, tutto è a posto. No, adesso c'è invece molte altre cose da fare, che sono però questioni rituali. Si tratta di riti, non si tratta di comandamenti morali, come vediamo, si tratta di riti, ma devono essere molto importanti se vengono a interrompere gli eventi, il corso degli eventi. E anche nel racconto, cioè nella stesura, questo è molto evidente, come vedete, tutto il capitolo 12 è così, la festa degli azimi, alla fine del capitolo 12, alla fine veramente, al versetto 29 ricomincia il racconto, cioè a mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d'Egitto. Però non è che poi dopo si va avanti, dopo si torna di nuovo alle prescrizioni, come vedete, spogliazione degli egiziani e c'è la partenza di Israele, quindi qui sembra finito. Però poi girando le pagine, secondo delle Bibbie, dal versetto 43 del capitolo 12 ricominciano le prescrizioni per la Pasqua, di nuovo. Poi si va avanti al capitolo 13, la stessa cosa, i primogeniti, gli azimi, di nuovo sui primogeniti, tutto il capitolo 13 è così, fino al versetto 16. Poi al versetto 17 del capitolo 13, allora c'è la partenza, a questo punto si parte. Insomma, è chiaro che chi ha steso il testo ha voluto mescolare, incastrare il rito con gli eventi. Gli eventi della redenzione hanno a che fare in modo strettissimo con il rito che Israele deve celebrare. Questo è. Gli eventi li compie Dio, chiaro, ma il rito lo deve compiere Israele. E ci sono tutte le regole da osservare per il rito. E anche fra queste regole va sottolineato come centrale quella che troviamo per esempio al capitolo 13, versetto 8. In quel giorno, nei sette giorni si mangia, che sta parlando degli azimi, della festa degli azimi, sette giorni, vedete? Poi dice, in quel giorno tu spiegherai a tuo figlio, racconterai sarebbe, tu racconterai a tuo figlio. E a causa di quanto ha fatto il Signore per me quando sono uscito dall'Egitto, tu racconterai. Questo lo troviamo ancora al versetto 14, del capitolo 13 sempre. Quando il tuo figlio un domani ti chiederà che significa ciò, tu gli risponderai: con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. Notate che dice ci ha fatto uscire dall'Egitto, come se ci fosse ancora lui e c'era lui. E questo è quanto il Signore ha fatto per me. Ciascuno nelle generazioni dirà per me. Insomma, il comando del racconto che troviamo già al capitolo 12, capitolo 12, versetti 24-27, dice già racconterai. Poi al capitolo 13, lo abbiamo già ricordato sia al versetto 8 che al versetto 14, poi c'è ancora nel Deuteronomio, altro libro, capitolo 6, versetti 20-21, questo comando che si deve raccontare ai figli è centrale, quello che diciamo il memoriale. E questo fa parte essenziale anche del rito della cena pasquale ebraica, tutt'oggi sempre, lungo le generazioni. Perché prima di mangiare l'agnello, dopo l'antipasto, diciamo, dopo le benedizioni, l'antipasto, diciamo, cioè le alba mare, eccetera, poi si prepara tutta la tavola, c'è l'agnello, eccetera, ma non si mangia, si mese il vino, il secondo calice, ma non si beve, si racconta. Quello che diciamo l'Aggadà vuol dire racconto. Secondo il comando previsto, si racconta. Ecco, vi bisognerebbe leggere l'Aggadà lungamente, che è un comando centrale. Dice così l'Aggadà, un testo famoso, se però voglio rileggere. In ogni generazione ciascuno ha il dovere di considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto. Come è detto, in quel giorno, abbiamo appena letto, racconterai a tuo figlio dicendogli: questa celebrazione ha luogo per quello che mi fece il Signore quando uscì dall'Egitto. Perché il Santo, benedetto egli sia, non liberò soltanto i nostri padri, ma noi pure liberò insieme con loro, come è detto, Deuteronomio 6,23, noi egli fece uscire di là per condurci e dare a noi la terra che aveva giurato i nostri padri. E se uno, dice ancora l'Aggadà, dicesse io non c'ero all'uscita dall'Egitto, si esclude dall'assemblea di Israele. Tutti c'eravamo. Questo è il senso della celebrazione, del racconto, del memoriale. Ecco, vorrei finire con un commento che viene dal libro della Sapienza. Perché? Perché questo rito, come dicevo, che provoca gli eventi, Dio ha già promesso e farà gli eventi, ma senza il rito no. Israele deve fare questo rito. Questo rito è stato celebrato per la prima volta prima degli eventi, non dopo. Prima. La Pasqua egiziana, come dice la tradizione ebraica, che distingue fra la Pasqua egiziana e la Pasqua delle generazioni successive. Alcune delle prescrizioni che noi troviamo nel libro dell'Esodo, 12-13, non si applicano nella Pasqua di Israele, nel rito, non si devono applicare, no? Perché sono cambiate le cose. Si applicavano, no, per esempio, non si mangia la Pasqua in piedi col bastone in mano e i fianchi cinti. Al contrario, anche Gesù l'ha mangiata così, al contrario si deve mangiare la Pasqua distesi. Neanche al tempo di Gesù, neanche propriamente seduti, distesi, cioè alla maniera dei re, distesi su cuscini, come mangiano i re, come mangiano gli uomini liberi. È una festa della libertà, della regalità. Tutti sono re, tutti i figli di Israele sono re nella Pasqua. È molto diverso dalla prima Pasqua. Si celebra la libertà, anche se anche la Pasqua delle generazioni contiene in sé un'attesa, una promessa per la Pasqua definitiva, perché Israele è libero, ma non è veramente libero, perché sarà libero solo quando verrà la redenzione perfetta, che sarà anche, provocherà la redenzione del mondo intero, quindi non è ancora libero in questo senso. Bene. E dice così il libro della Sapienza, che adesso andiamo a leggere un versetto del libro della Sapienza, Sapienza capitolo 18, versetto 9. E il libro della Sapienza sta raccontando la presenza della sapienza di Dio nella storia di Israele, nella storia biblica, e quindi racconta dell'uscita dall'Egitto, la morte dei primogeniti e la salvezza di Israele. Sta raccontando questo e a un certo punto dice: beh, leggiamo dal versetto 6, che è molto bello, e quella notte fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio. Questo è un vero com'è bellissimo, perché così dice il testo, perché avessero coraggio, sapendo bene quali giuramenti avevano prestato fedeltà, a quali giuramenti avevano prestato fedeltà, cioè sapendo che avevano prestato fedeltà a giuramenti sicurissimi, cioè giuramenti che venivano da Dio stesso. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti e della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi chiamandoci a te. Chiamandoci a te, vi farò venire fino a me, è il Sinai. Chiamandoci a te. Poi c'è il versetto 9 che interessa più direttamente noi adesso. I figli dei giusti, i figli santi dei giusti, cioè il popolo di Israele, offrivano sacrifici in segreto, ecco la Pasqua, l'agnello, e si imposero concordi, notate la comunione, che qui coglie benissimo questo commento, che è centrale per la Pasqua, si imposero concordi questa legge divina, di condividere allo stesso modo successi e pericoli. Intonando, qui traduce subito, un po' mi dispiace, intonando prima, non subito, intonando prima le sacre lodi dei padri. Questo è il punto che volevo arrivare. Secondo il libro della Sapienza, ma non solo il libro della Sapienza, anche già l'Esodo, la Pasqua egiziana fu celebrata nella fede. Spieghiamo. Le sacre lodi dei padri è l'allel, cioè sono i salmi dal 113 al 118, ecco, che si cantano in due tronconi durante la celebrazione della cena pasquale ebraica, e anche il Vangelo conosce questo. Vi ricordo che en passant, per esempio, Marco dice, e anche non solo Marco, cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Cantato l'inno è l'ultima parte dell'allel. Gli evangelisti presuppongono che uno sappia, quindi non si occupa di questo punto, dice che una volta cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Va bene, la cosa fondamentale che si rappresenta l'autore qual è? Che naturalmente la celebrazione della Pasqua è quella che lui conosceva. Nella celebrazione della Pasqua ci sono i canti di lode per la vittoria, li hanno cantati prima nella fede. E questo è un tratto fondamentale che non riguarda solo questo punto. Il rito è celebrato, è il rito della fede, perché il rito da un lato protegge, provoca la redenzione, ma dall'altro celebra già la redenzione come se fosse avvenuta. Hanno celebrato le lodi sacre dei padri prima di essere liberati nella fede. E così nella celebrazione della Pasqua lungo le generazioni c'è sempre un anticipo di quella lode che sarà, diciamo, perfettamente adeguata quando verrà la redenzione perfetta. Questo è un tratto fondamentale di tutta la scrittura che volevo sottolineare, ci si potrà tornare. Fede e Pasqua, cosa vuol dire? Fede e redenzione. Riguarda naturalmente anche il cammino adesso, io non devo parlare di questo di per sé, riguarda sempre la struttura essenziale della fede. Noi cantiamo già fin da qui, oltre ai lamenti e alle suppliche, anche le lodi della vittoria, che Dio compirà perfettamente in futuro. Rimane sempre, in una larga misura, il canto della fede, anche il nostro, nella misura in cui cioè il regno non è ancora perfettamente rivelato, questo è chiaro. E così è qui. Ecco, dico un'ultima parola e poi mi arresto, nello stesso senso. Allora, dal capitolo 13 in avanti, 13-17, fino al capitolo 15-21, che termina con il canto del mare, questi sono i capitoli, che io intitolerei il miracolo della redenzione, dove sottolineo la parola miracolo. Non c'è nessun dubbio che l'autore biblico vuole presentare in tutti i modi il passaggio del Mar Rosso e la redenzione come un miracolo. E noi dobbiamo cogliere questo punto essenziale. E non dobbiamo starci a chiedere cosa effettivamente, non dico che sia illegittimo del tutto, cosa effettivamente è successo, ma non è questo l'interesse, non perché l'autore pensa che sia successo naturalmente qualcosa di importante, non veniamo a dire che l'autore gli interessa cosa è successo, l'autore pensa che sia successo. Però quello che è il punto qui è che ciò che è avvenuto è stato un miracolo, è stato miracoloso. Da questo punto dipende una parte molto importante della comprensione del cammino della fede, cui stiamo cercando di scrutare. Il popolo di Israele non sarà più in seguito, dopo l'esperienza raccontata nel passaggio del Mar Rosso, quello che era prima. Nella tradizione ebraica c'è una parola abbastanza impressionante, un certo Rabbi Eliezer nel Talmud, che dice: la serva, l'ultima serva al Mar Rosso ha visto ciò che Isaia, Ezechiele e tutti i profeti non hanno visto. L'ultima serva ha visto, perché cosa ha visto? Ha visto il Signore, dice così il testo, ha visto il Signore. Tutto il popolo, cioè, al Mar Rosso, ha avuto un'esperienza della presenza di Dio che neppure i profeti più grandi hanno avuto, è molto ardito. Per dire che questo è un punto fondamentale dell'esperienza di Israele, in quanto miracolo. Ecco, noi potremmo intitolare tutto ciò che segue come il cammino per imparare a camminare con il Dio che opera miracoli. Cosa difficile, molto. Perché questo è il problema. Dio fa miracoli e l'uomo deve imparare a aver fiducia nei miracoli che Dio fa e farà. E noi potremo dare uno sguardo, gettare uno sguardo in avanti da qui e vedere il popolo subito vacillante, i primi passi e anche gli altri, poi sappiamo nel deserto i fallimenti eccetera, hanno a che fare con questo. Nonostante questa esperienza, l'uomo deve constatare immediatamente, il popolo deve immediatamente constatare la sua debolezza, deve constatare soprattutto le difficoltà di questo cammino. C'è un grande miracolo, poi ci sono delle difficoltà enormi. Insomma, il cammino della redenzione non è un cammino breve e facile. Questo è un problema grosso. Ma direi che è il problema centrale che raccontano gli altri libri. Non possiamo non cogliere questa cosa macroscopica. Ci sono tante cose dentro, naturalmente. Questa è una cosa enorme, macroscopica. Perciò va sottolineata, a mio parere, questo. Questo è centrale per il problema della fede. Poi possiamo andare a vedere un punto o l'altro, ma dobbiamo cogliere questo contrasto, questa compresenza dei grandi miracoli che il Signore continuerà a fare. E delle enormi difficoltà che il popolo incontra a credere, a fidarsi, Perché? Perché deve constatare continuamente la sua debolezza. E allora che cammino glorioso di redenzione è questo? È il cammino della redenzione. Il cammino della redenzione non è una passeggiata, è un cammino. E qui c'è un punto che volevo ancora sottolineare, poi abbiamo finito, almeno per stasera. Il popolo si trova davanti a grandi sfide. Nel racconto della liberazione dell'Egitto è evidentissimo questo. C'è una sfida, un pericolo che viene dall'esterno, da cui non c'è scampo, il faraone e l'esercito. Cioè Dio li porta, è raccontato apposta così, Dio li porta volutamente in un punto in cui non c'è scampo. Difatti il faraone, lo avete letto, dice ah, si sono persi, ma sono diventati matti questi qui, sono andati a infilarsi proprio nel posto sbagliato. È Dio che li ha portati lì, perché è Dio che ha dato i comandi a Mosè. Quindi c'aveva il mare da una parte, i serpenti, come dice la tradizione ebraica, il mare alle spalle, i serpenti di qua e di là, il faraone che arrivava, dove andiamo? Questo è un pericolo che viene dall'esterno. Di fronte a questo pericolo cosa si deve fare? Il grande problema della fede qual è? Non avere paura. Troviamo dappertutto questo, è quello che dice Mosè, a Dio a Mosè, non avere paura. Io combatterò per te. Questo è il problema. Ma ci fidiamo che lui combatte per noi. Problema. È un problema anche per Mosè nel racconto. Io adesso non abbiamo il tempo di, insomma, non voglio perdermi. È un racconto anche per Mosè, voi lo potete controllare, anzi forse conviene indicarlo. Per Mosè, capitolo 14, versetti 13-14. Noto esattamente questo. Anche Mosè comincia a pregare il Signore. E il Signore dice, ma cosa preghi? Cos'è che preghi? Non è il momento di pregare, gli dice, è il momento di fare. Prendi il bastone, apri, eccetera. Cioè, il problema è non aver paura. Perché Dio dice, tu cosa preghi me? Non devi parlare con me, devi parlare col popolo che deve andare dritto dentro al mare. In questo la tradizione ebraica sviluppa questo punto. Perché ci fu una discussione. Chi è che deve gettarsi in mare per primo? Per un certo punto non mi ricordo più quale tribù, a un certo punto una tribù, forse Giuda, non mi ricordo più se andò per primo. Ed ora tutto il popolo dice, perché è un problema del coraggio. Coraggio in non coraggio nel senso puramente psicologico umano, non è il coraggio di uno che è avventato, è il coraggio sulla parola preciso del Signore, fai così, cioè il coraggio che Lui combatte per noi, questo è un problema. Ma un altro grosso problema che Israele incontrerà continuamente sono i rischi, i pericoli che vengono da dentro, non da fuori, questo viene da fuori, da dentro, che sono ancora più difficili, che sono il dubbio, la paura, il rimpianto. Il grande problema di Israele è che vuol tornare in Egitto. Questo è un punto fondamentale per la fede. Il cammino della redenzione è il cammino di fede sottoposto continuamente a questa tentazione interiore di tornare indietro. Perché? Perché è molto difficile camminare sui miracoli. Penso io che sia per questo. Sui miracoli, molto difficile. Cioè, noi vogliamo camminare non sui miracoli, ma insomma. Invece li devono camminare sui miracoli e non funziona mai, arrivano in un posto e non c'è l'acqua. Allora, se non c'è l'acqua vuol dire che Dio la provvederà, no? È stato lui a portarci qui? No. Allora Dio ha avuto un'altra intenzione. Ci ha portati qui per farci morire. C'è la diffidenza. È tutto un discorso sulla fede, tutto, dall'inizio alla fine, in tutte le sue sfumature, in tutte le sue esperienze, che Israele ha molto meditato naturalmente e che anche noi possiamo, diciamo, possiamo entrarvi dentro attraverso i testi naturalmente. Questo, la scrittura ci fornisce questa possibilità. Ecco, mi fermerei qui e basta per stasera. Se c'è una domanda o due, sono le 10:10, prendiamoci 5 minuti se c'è qualche domanda, altrimenti forse dovremmo riservare un, lo dico, ma spero poi di mantenere un tempo maggiore. Fino a che a un certo punto Mosè non ha più ragioni e dice manda chi vuoi mandare. Allora Dio a quel punto si arrabbia, se andate a leggere così, Dio si attirò. Insomma, si arrabbia perché cioè, Mosè non vuole in tutti i modi e quindi Dio si impone, diciamo così. Perché allora Mosè si tira indietro? Lo lascio a voi di pensare, insomma. Non so, perché è un compito molto grande. Che implica, come, cioè, è più facile rispondere a ragion veduta, Mosè lo dirà a ragion veduta. A un certo punto nel racconto Mosè dirà a Dio, insomma io non l'ho generato io questo popolo da portarlo in braccio come si porta un bambino, come dire è tuo, io non ce la faccio più. Mosè rappresenta quello che anche altri profeti hanno rappresentato in una maniera suprema. Cioè da un lato sente quel che sente Dio e quindi rispetto al popolo è una grandissima difficoltà e fatica. E difatti spesso è contro il popolo, come il popolo è contro di lui. È una lotta continua col popolo e del popolo contro di lui, rischia di essere lapidato, eccetera. Da un lato, dall'altro davanti a Dio è sempre col popolo, addirittura lo salva, perché Dio gli propone, per favore, lasciamo perdere ormai questi qui, farò di te una grande nazione. C'è da chiedersi una domanda, questo che ricordo io è Esodo 32, 33, 34, sono quelli capitoli. Voleva veramente Dio cambiare? Se avesse voluto veramente distruggere Israele, perché così è, questo veramente è una cosa seria, perché che Dio dica io voglio distruggerlo, vuol dire che meritava di essere distrutto, quindi è una cosa seria. Ma veramente Dio voleva distruggerlo? Ma se avesse voluto veramente distruggere, perché chiede il permesso a Mosè? mistero, perché dice così il testo in Esodo 32. Permettimi, perché devi chiedere il permesso a Mosè? Perché Dio è legato con Mosè, può fare quello che gli pare. E Mosè cosa fa? Non si separa dal suo popolo. E così va bene. Anche a Dio. Perché Dio è così anche lui. Dio è così anche lui. In fondo. Io penso questo. Penso cioè che fu una prova per Mosè. Quando Dio dice a Mosè, io voglio distruggere il popolo, farò di te una grande nazione, fu una grandissima prova per Mosè. Mise alla prova Mosè. Perché tutto ciò che fa dopo in quel testo lo fa per Mosè. È un bel mistero. Fa per Mosè. Cioè Mosè, Dio dice sempre, per te lo faccio questo. Mosè cioè chiede progressivamente, avete presente, forse il testo non avete presente, avrebbe, insomma, però siamo fuori, non dico non c'entra la fede c'entra sempre, però non è previsto. Mosè chiede progressivamente, non solo che non lo distrugga, poi non solo il perdono, ma poi sempre poi arriva di nuovo a stabilire l'alleanza e poi arriva a pretendere che Dio cammini ancora in mezzo a loro come prima, perché Dio dice, a un certo punto gli dice, va bene, io faccio tutto, per te faccio tutto, vi do anche la terra, partite, insomma, però io non vengo con voi, cioè non cammino in mezzo a voi. E dice, ma scusa, e dice Mosè, ma allora se tu non cammini in mezzo a noi, cosa c'entra tutto il resto? Cioè, in che modo ci distinguiamo dagli altri popoli? Cosa? Poi arriva fino a chiedere, mostrami il tuo volto, no? La tua gloria, e con quel che sei. Quindi lì è un rapporto personale di Mosè con Dio. Però Mosè si trascina sempre dietro il popolo, tutto il dialogo è giocato in questo modo. Perché Mosè dice sempre, io e il mio popolo, o il tuo popolo che tu hai condotto fuori dall'Egitto. Dio dice il tuo popolo, e Mosè dice il tuo popolo. Cioè, io penso che sia stata una grande prova per Mosè. E quindi Mosè ha addosso, diciamo, il peso di tutto il popolo. Perché il cammino verso la libertà è difficile, perché bisogna cambiare. Non è che il popolo liberato d'Egitto era già a posto, infatti non era neanche pronto per entrare nella terra. Nella terra ci sarebbe entrato subito, pochi mesi, un anno, qualche mese, dovuto stare nel deserto 40 anni. Perché? Perché Dio era cattivo, perché non era pronto, perché nella terra si entra, come dice gli ebrei giustamente, secondo me, era pronto con la fede, non era pronto per conquistare la terra. La terra promessa non si poteva, non era ancora in, ha dimostrato che non era pronto, la generazione dopo. C'è un'educazione, è presentato come una grande educazione, l'uomo deve cambiare.
C'è una domanda sull'indurimento.
Sì. Sull'indurimento. Se noi potessimo adesso esaminare il testo, vedremmo che in tutto il racconto delle cosiddette piaghe, quindi dal capitolo 7 fino 10, 11, 10 volte si dice che il faraone indurì il suo proprio cuore, e 10 volte, non so, gli antichi calcolavano tutto, siamo noi che non lo vediamo, avevano questo gusto, e 10 volte si dice che il Signore indurì il cuore del faraone. Queste due affermazioni stanno insieme. Anzi, la prima, se non ricordo male, cioè che il faraone indurì il suo proprio cuore, è all'inizio. Non arriva subito. Prima è sempre il faraone che indurisce il proprio cuore. Poi a un certo punto si dice anche che Dio indurì il cuore del faraone. Queste due affermazioni stanno su piani diversi. Sono vere tutte e due. Devono essere capite nell'ottica dell'autore, naturalmente. Il Signore, il faraone indurì il suo proprio cuore, indica la sua volontà, la sua responsabilità. C'è una responsabilità. Il faraone indurì il suo cuore. Invece quando si dice che il Signore indurì il cuore del faraone, si vuole, a mio parere, affermare che quello che avviene, cioè che il faraone poi non vuole lasciar partire, eccetera, non sfugge alla volontà di Dio, è sotto la sua provvidenza, in modo, come dice esplicitamente il testo, che Dio debba liberare il suo popolo con braccio teso, con mano forte e braccio teso, e non in qualche modo, perché se lo lasciasse andare via si può dire vabbè, non è stato il Signore, insomma, non è stato, invece no, così deve essere chiaro, è stato un miracolo di potenza. Ora, per questo il faraone indurisce, il Signore indurisce il cuore del faraone. A mio parere il testo mostra che da un lato c'è una responsabilità del faraone, ma dall'altro non si spiega tutto così, si spiega, per spiegare fino in fondo quello che è avvenuto, bisogna pensare che Dio ha utilizzato questa durezza di cuore del faraone per i suoi scopi. L'indurimento del cuore è uno status, ecco, può essere anche poi uno status, anche Israele è il cuore indurito, secondo già l'Antico Testamento, a partire dal vitello d'oro, in particolare dove si è manifestato questo, ed è uno l'indurimento del cuore è lo status dell'umanità, chiariamoci le idee, il cuore indurito è la situazione normale degli uomini, secondo la Bibbia, cioè non è colpa, nel senso, il cuore indurito, l'uomo è il cuore, finché Dio non gli cambia il cuore, gli tira fuori il cuore di carne e gli mette dentro un cuore di pietra, gli mette dentro un cuore di carne, è un cuore indurito. E quindi da un lato l'uomo deve circoncidere il proprio cuore, deve cambiare il proprio cuore perché sta anche a lui, ma dall'altro parallelamente, già nel libro del Deuteronomio è così, c'è la promessa che Dio stesso cambierà il cuore dell'uomo, perché altrimenti. E bisogna aspettare che lo faccia. Quindi affidiamoci ai suoi disegni. Cioè lo farà. Lo farà. Il Nuovo Testamento dice che per quelli che sono in Cristo ha già cominciato a farlo come dono, cominciato solo. Anche non solo, ma anche nella misura in cui noi collaboriamo con questo, chiaro. È un fatto esistenziale. Non so, non è forse una risposta, io credo che siano compresenti le due. Cioè non posso rispondere perché Dio poi fa così. Diciamo che Dio cavalca la tigre lì, no? È presentato così. Cioè l'indurimento del faraone gli serve a Dio e Dio cavalca la tigre. Questo non vuol dire che non ci sia una sua responsabilità, però la responsabilità del faraone è una risposta vera, ma ancora limitata, non vede tutto. Per vedere tutto bisogna vedere che il Signore utilizza questo per i suoi scopi. Bene, forse possiamo fermarci. Ti ringraziamo Dio per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Come da programma, la volta prossima sarà la fede e l'alleanza. Obbligo la lettura di Deuteronomio 5:11.
5:11, siamo andati su quel. Potevamo fare l'esodo ancora, però siamo andati. Forse mi sono un po' pentito adesso, Però pazienza.
Il Signore si pentì.
Adesso ormai gli ha segnato questo.
Ma poi, cioè, si può cambiare.